Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio portarvi in un viaggio colloso, appiccicoso, dolce, ma purtroppo anche incredibilmente tragico. Quando pensiamo alla melassa, la mente va subito a qualcosa di dolce. È quell'ingrediente bruno e denso che compare nelle ricette americane. Torte speziate, biscotti natalizi, pan di zenzero. Un liquido zuccheroso che ha nutrito intere generazioni di famiglie povere, perché costava meno, molto meno, dello zucchero raffinato. E se siete più attenti alla linea, vi verrà in mente al massimo il suo effetto glicemico. Insomma, la melassa è roba da cucchiai, da cucine, da dolci, al massimo da diabetici, non certo da catastrofi. Eppure c'è stato un giorno in cui la melassa si è trasformata in un'arma di distruzione. Un giorno in cui un'onda marrone, dolce quanto letale, ha travolto un'intera città, lasciando dietro di sé macerie, morti e un processo che ha mostrato al mondo come l'avidità e la superficialità possano rendere pericolosa persino la sostanza più innocente. Un po' come l'omino di marshmallow di Ghostbusters.
All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
Questa è la storia della Great Molasses Flood, l'ondata di melassa che il 15 gennaio 1919 sommergeva il quartiere del North End a Boston. Uno degli episodi più grotteschi e tragici della storia industriale americana. Per capire la tragedia dobbiamo prima calarci nell'atmosfera della Boston d'inizio Novecento. Siamo nel 19, la prima guerra mondiale si è appena conclusa, le industrie americane hanno conosciuto un boom economico senza precedenti e il paese si prepara ad affrontare un cambiamento epocale. Il proibizionismo. Nel 1920 entrerà in vigore il Volstead Act, che renderà illegale la produzione e la vendita di alcolici. La domanda viene spontanea: e cosa c'entra la melassa? La melassa, residuo della lavorazione dello zucchero, era fondamentale per la distillazione del rum e soprattutto per la produzione di alcol industriale, usato non solo per bere ma anche come carburante per la fabbricazione degli esplosivi. In quel momento accumulare melassa significava accumulare soldi e potere. A Boston, nel quartiere portuale del North End, abitato per lo più da immigrati italiani, sorgeva un enorme serbatoio della Purity Distilling Company, una filiale della potente United States Industrial Alcohol Company. Un cilindro gigantesco. 15 metri d'altezza, qualcuno dice 16, 27 di diametro, oltre 8 milioni di litri di capienza.
La Madonna!
Un palazzo di 4 piani che poteva riempire un centinaio di piscine olimpioniche. Quel mostro d'acciaio dominava il quartiere e non era esattamente rassicurante. Già nei mesi precedenti i residenti avevano notato che letteralmente trasudava melassa. Colava dalle giunture. I bambini del quartiere andavano con secchi e cucchiai a raccogliere le gocce che filtravano, trasformando le perdite in uno snack gratuito. E la compagnia sapeva benissimo che il serbatoio perdeva. Ma piuttosto che fermare la produzione, decise di dipingerlo di marrone scuro, lo stesso colore della melassa, in modo che il liquido che colava si notasse di meno.
Una mano di vernice come soluzione ai problemi ingegneristici.
Il 15 gennaio 1919 era una giornata fredda ma soleggiata. A mezzogiorno e mezzo, senza preavviso, il gigantesco contenitore cedette. Non una piccola perdita, una crepa che si apre lentamente, letteralmente esplose. Gli abitanti raccontarono di aver sentito un boato simile a quello di un'esplosione, di un colpo di pistola. Il serbatoio si aprì di botto e un'onda di melassa alta 4 metri si abbatté sul quartiere. Una massa scura e viscosa che si muoveva a 50 km orari. Impossibile da evitare. E la fisica dell'evento fu davvero spietata. La melassa è molto più densa dell'acqua, circa una volta e mezza. Questo significa che la pressione e l'energia rilasciate dall'onda erano devastanti. Alcuni edifici vennero spazzati via, muri di mattoni furono abbattuti. Un ponte ferroviario in acciaio venne piegato, un treno deragliò, cavalli e persone venivano travolti e imprigionati in una morsa dolciastra da cui non c'era scampo. Alcuni corpi furono ritrovati giorni e giorni dopo, talmente ricoperti di melassa da risultare irriconoscibili. Il bilancio ufficiale su di 21 morti e oltre 150 feriti. La tragedia non si misurò soltanto nei numeri. Molte famiglie persero tutto. Gli immigrati italiani del quartiere furono i più colpiti e l'odore di dolciastro rimase per anni impresso nelle strade. Possiamo solo provare a immaginare la scena che si trovano davanti i soccorritori. Vigili del fuoco, polizia, soldati accorrono, ma davanti a loro hanno un mare di sciroppo che grazie al freddo della giornata di gennaio iniziava a solidificare imprigionando corpi, bloccando cavalli, rallentando i soccorritori stessi. Ogni passo era un incubo. Bastava cadere per rischiare di non riuscire più a rialzarsi in questa sorta di sabbie mobili dolciastre. I pompieri cercarono di lavare le strade con getti d'acqua marina pompata dal porto, ma servirono settimane per ripulire completamente. Per mesi le acque del porto rimasero marroni e altamente glicemiche. Per decenni i bostoniani giurarono che nelle giornate calde si potesse ancora sentire nell'aria l'aroma della melassa. La compagnia, naturalmente, negò ogni responsabilità. Anzi, tentò addirittura la carta del complotto. Era stato un atto di sabotaggio anarchico. Del resto, erano anni di tensioni sociali, scioperi, attentati. Accusare gli anarchici immigrati italiani era un comodo capro espiatorio. Oltretutto, avevano tutti sentito un botto, chiaramente una bomba. Ma la verità venne a galla durante il processo. Per anni più di 100 cause civili vennero portate avanti dai residenti e gli esperti dimostrarono che l'acciaio usato era troppo sottile, troppo fragile, non erano stati eseguiti test di pressione adeguati, la cisterna era stata riempita ben oltre la capacità sicura e la compagnia era consapevole delle perdite già da mesi. Semplicemente avevano avuto qualche informazione dall'interno della politica che l'atto del proibizionismo stava per passare. Volevano accumulare più melassa, più liquido d'oro possibile prima che ciò accadesse, fregandosene altamente della sicurezza dei loro concittadini. Alla fine la società fu condannata a pagare oltre $1 milioni di risarcimenti, una cifra enorme per l'epoca, decine e decine di milioni di oggi, e questo rappresentò uno dei primi casi in cui un'azienda americana venne effettivamente riconosciuta come responsabile per un disastro industriale. La Great Molasses Flood entrò subito nell'immaginario collettivo. I giornali del tempo ne parlarono come di un disastro grottesco, quasi comico, ma nessuno aveva voglia di ridere davanti ai cadaveri estratti da quella melma zuccherosa. Ancora oggi è uno degli episodi più raccontati nelle cronache di Boston, tanto che esistono tesi universitarie, documenti, racconti letterari che ne traggono ispirazione. C'è chi lo ricorda come una tragedia operaia, simbolo della negligenza verso i quartieri poveri ed immigrati, c'è chi lo considera un monito sulla pericolosità dei materiali che diamo per scontati. Perché se pensiamo a tsunami o terremoti, sappiamo che possono accadere anche se sono disastri, ma un'onda di melassa, quella sì che nessuno se l'aspetta. Boston portò a lungo la sua ferita. Non il profumo delle torte, ma l'eco dolciastra di un'onda assassina. Una macchia di zucchero che racconta meglio di 1000 libri quanto l'uomo sappia trasformare persino la sostanza più innocente in tragedia. Come l'omino di marshmallow di Ghostbusters.
Ma non è una cosa che vedi tutti i giorni.
Cercavo di pensare a cose innocue. A qualcosa che ho amato nell'infanzia. A qualcosa che non avrebbe mai portato distruzione. Al pupazzo dei bolidi licheni.
Gran bella pensata, Ray.
Non c'è niente di più soffice e dolce di quei candidi gnocchi di lichene.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills.
Wake up pills.